sono della provincia di Pesaro.
Su Radio Esmeralda state ascoltando
Radio Assaggi, la voce del mondo enogastronomico nella provincia di Pesaro e Urbino.
L'appuntamento è arrivato ad un numero impressionante, 203esima, 203 anni che si svolge la Sagra Polentara a San Costanzo. Ne parliamo con il presidente della Proloco, il signor Andrea Triani. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Possiamo dire che siete anziani?
Anziani di nome, di fatto no, perché lo spirito è molto giovane, in quanto la Proloco ha fortunatamente un bellissimo schieramento di consiglieri giovanissimi e quindi ci sentiamo molto infervorati nel preparare e nell'attendere questo evento che ci trova anziani di esperienza, ma è sempre un'emozione preparare un evento così importante che dobbiamo ad ogni costo far sì che possa dare agli ospiti che verranno il meglio della nostra tradizione.
Certo che i polentari di San Costanzo sono molto famosi, io so che voi spesso e volentieri siete andati e continuate ad andare anche in tournée.
Sì, non è che siamo un catering, ma ecco, siccome collaboriamo con le altre Proloco, quindi noi andiamo a far visita ai nostri amici polentari e gli altri polentari vengono a far visita da noi e quindi ci scambiamo le prelibatezze. È più che altro uno scambio di cultura enogastronomica, non tanto uno scambio ai fini meramente commerciali.
Che cosa ha di speciale la vostra polenta?
La polenta ha innanzitutto il tempo in tutti i sensi, cioè per fare della buona polenta ci vuole il tempo. Noi praticamente ripercorriamo le stesse modalità che venivano svolte quasi due secoli fa. Ci voleva il staldaio di rame, il paiolo, nel camino con il fuoco a legna, quindi era tutta una cosa molto lenta, 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 polenta. Difatti i nostri cuochi, i nostri maestri polentari impiegano più di un'ora per preparare la polenta, cosa questa che nelle cucine moderne si fa a pentola a pressione e poi il fuoco deve essere quello a legna, perché il fuoco a legna è alimentato a seconda di come bolle la polenta. È tutta una tecnica che viene tramandata di generazione in generazione. Questo si aggiunge anche il famoso sugo della polenta di San Costanzo, che è un misto di carni ma soprattutto di erbe aromatiche che riusciamo a trovare qui nelle nostre valli.
Voi siete abituati ormai da tantissimi anni, dicevamo addirittura 203, a fare questo evento in un periodo che non è sempre sempre bello, cioè spesso...
No, infatti noi siamo molto legati, specialmente nella edizione invernale, a 3 ore di tempo, perché la manifestazione richiede parecchi giorni, se non qualche mese di preparazione. Poi il tutto si consuma dalle 14 alle 20, quindi in 5-6 ore ecco, dovremo avere la fortuna soprattutto del tempo, perché il 90% della riuscita della festa è purtroppo legata alle condizioni meteo.
Sì, però dicevo, grazie al fatto che voi siete ormai abituati, prevedete sempre un giorno di recupero.
Sì, infatti se dovesse andare male il 6 per questioni meteorologiche verrà ripetuta il 13, la domenica successiva, quindi il 13 di marzo.
Un altro ingrediente della vostra manifestazione qual è?
Gli ingredienti folcloristici, abbiamo per chi vuole divertirsi i complessi musicali e abbiamo una bellissima esibizione del gruppo folcloristico La Matta di San Costanzo, che anche questa è avanti con l'esperienza, perché quest'anno credo che corra il 50° della sua fondazione, complesso folcloristico con strumenti artigianali molto simpatici e che danno molta allegria. Inoltre quest'anno abbiamo anche la partecipazione del laboratorio geniale di Fano con le loro maschere in gomma piuma, la sfilata poi delle scuole che partecipano assiduamente con la Proloco con i costumi su un tema che gioco giochiamo, in più faranno anche un piccolo spettacolo in una piazzetta del Borghetto.
Presidente, ci vediamo a San Costanzo domenica?
Sì, speriamo numerosi, vi aspettiamo a braccia aperte, perché l'edizione invernale è per mantenere fede a questa tradizione centenaria. Poi ci rifacciamo un po' in estate quando facciamo l'edizione per i turisti della costa che verranno a visitare le nostre colline e sicuramente anche San Costanzo. Inoltre abbiamo anche delle bellezze artistiche non trascurabili, dal museo dei PC ceni, alle maschere del castello, che sono una chicca per chi non si aspetta che a San Costanzo ci sono le maschere del Carnevale di Venezia, le quadrerie, le mostre fotografiche, una nuova edizione del Paese in bianco e nero, la biblioteca. Quest'anno la parrocchia ha inaugurato il Museo di Arte Sacra, quindi c'è anche una bellissima giornata di cultura da trascorrere a San Costanzo.
E allora appuntamento a San Costanzo per la 203esima Sagra Polentara, e grazie al presidente della Proloco Andrea Triani per essere stato con noi.
Grazie del vostro flash e speriamo di ritrovarci numerosi qui a San Costanzo. Buona giornata.
Su Radio Esmeralda, Radio Assaggi.
Siamo a Serra dei Conti, è una località, lo sappiamo, lo sanno in tanti, al confine con la provincia di Pesaro-Urbino, famosissima per la sua cicerchia, ma è una località che si è sempre contraddistinta per aver molto promosso le peculiarità tipiche enogastronomiche del suo territorio. Serra dei Conti ha deciso di varare un itinerario enogastronomico. Ne parliamo, per saperne di più, con il primo cittadino, il sindaco Arduino Tassi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Questa volta lasciamo da parte la cicerchia e le altre vostre specialità e parliamo invece di erbettine di campo.
Sì, sì, è un'altra iniziativa, sempre con attenzione all'ambiente, al territorio, ma anche alle antiche tradizioni in qualche modo. Si chiama, il nome è molto strano, insomma, ma i nostri concittadini capiscono bene, i marchigiani, grugni e crespigne, sono erbe spontanee che da secoli le nostre mamme, le nostre nonne raccoglievano liberamente nei campi e usavano in cucina.
Certo, è poco distante la vostra nomenclatura dalla nostra dialettale. Anche da noi i grugni sono grugni, ma le crespigne da noi si chiamano crespigne. Più o meno siamo lì.
Ci siamo.
E questa vostra iniziativa, questo vostro itinerario enogastronomico durerà ben 2 domeniche, il 6, quindi dopodomani, e poi domenica prossima 13 marzo. Ma in che cosa consiste?
2 domeniche, anzi 3, poi le spiego. Domenica 6 e domenica 13 ci sono varie iniziative che poi potranno confluire nei ristoranti per chi vorrà, come dire, passare dalla teoria alla pratica. Ecco, anche un suggerimento per visitare le aree interne, per andare nei nostri ristoranti. Domenica 6 c'è un mercatino, sempre fondato sul tema delle erbe spontanee e della natura. E poi un laboratorio di unguenti e di oli sempre derivati dalle erbe spontanee, perché sia dal punto di vista alimentare che salutistico le erbe sono una fonte inesauribile anche dal punto di vista storico. Poi venerdì 11 approfondiamo, con un impegno diciamo molto più di riflessione, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che è largamente sui temi dell'ambiente e dell'ecologia e quindi ci interessa particolarmente studiarlo. Poi la domenica successiva si farà una passeggiata didattica con il professor Taffetani e quindi andremo proprio sui campi a studiare quali sono le erbe, come si raccolgono, come si riconoscono e come si possono utilizzare direttamente dalle persone appassionate. Dicevo 2 domeniche, anzi 3, perché il fondamento culturale di questa iniziativa sono le ricette delle monache. Il 19 e il 20 di marzo ci sarà l'apertura straordinaria del monastero di Santa Maria Maddalena, dove fino a qualche anno fa stavano le suore da cui abbiamo studiato e tratto queste ricette che oggi possiamo riprendere nell'attualità.
È bellissimo quello che mi sta dicendo, perché queste tradizioni, se non c'è qualcheduno che pensa di recuperarle o di riportarle in luce, poi si perdono completamente. Come anche le erbe spontanee, c'è rimasta pochissima gente che sa riconoscerle.
Ci sono in verità dei gruppi spontanei di persone, delle associazioni che stanno però riprendendo questa tradizione, perché come accennavo prima le erbe si prestano non solo a una lettura di tipo alimentare ma anche salutistico, anche per altri impieghi di benessere, e quindi oggi che ci si guarda attorno al territorio con più attenzione, attenti a quello che ci propinano i mercati sulla cui provenienza dei beni, dei prodotti non sappiamo molto, c'è una crescente attenzione, tanto che i visitatori di questa che è la 3ª edizione negli anni passati venivano anche dall'Abruzzo, dall'Emilia. È una cosa che ci ha anche un po' sorpreso, ma positivamente. niente.
Il tempo non gioca a nostro favore, le nostre chiacchierate sono sempre piuttosto brevi. Ci dia dei consigli per avere maggiori informazioni? Cosa c'è? Un sito internet oppure...
Sì, tutte le informazioni sono sul sito web del comune, basta scrivere Comune di Serra dei Conti sui motori di ricerca e verranno fuori le icone per trovare tutto il programma di dettaglio di questa nostra iniziativa Grugni e Crespigne.
E allora abbiamo appuntamento il 6, 13 e anche il 20, come ci stava suggerendo il sindaco, a Serra dei Conti per Grugni e Crespigne. È interessantissimo mangiare, sedersi a tavola nei ristoranti della località, ma soprattutto seguire poi quelle che sono le cosiddette iniziative collaterali che servono a saperne di più. Grazie al sindaco Arduino Tassi di Serra dei Conti per essere stato con noi e viva le erbe spontanee.
Grazie a voi, buona giornata.
In questo fine settimana, se volete, potete visitare Agrimarche a Campanara, quartiere fieristico di Pesaro, partecipare a Carnevali di Mezza Quaresima a Cartoceto oppure alla 203esima Sagra Polentara di San Costanzo. Inoltre, come avete sentito, c'è anche un itinerario enogastronomico che si svolge a Serra dei Conti con un corollario di interessanti iniziative culturali. Si chiama Grugni e Crespigne. È tutto per quel che riguarda il primo weekend di marzo. Ci ritroveremo qui venerdì prossimo. Grazie per essere stati insieme a noi. Ciao!
Su Radio Esmeralda avete ascoltato
Radio Assaggi, rubrica enogastronomica della provincia bella e felice.
Sono della provincia di Pesaro e vado fiero. C'è il brodetto, il tartufo, c'è l'olio, c'è il vino bianco e il vino.